eccoci qua di lunedì 4 luglio, quindi lancio un Happy 4th of July a tutti gli amici americani a Cagliari e dintorni. E comunque siamo in piena estate, allora siamo tutti al mare, tutti sull'acqua, e oggi parliamo della vita del porto di Cagliari, perché il porto di Cagliari non è solo il luogo di flussi delle persone che arrivano e che se ne vanno nelle varie barche, ma è una, secondo me, poi ci racconterà gli ospiti, è un piccolo mondo un po' a sé stante, con la sua vita quotidiana che appunto non è fatto solo di accoglienza e di partenze delle persone. E quindi lo faccio adesso in compagnia di due persone che per diversi motivi hanno la loro quotidianità che ruota intorno appunto alla vita del porto. Lo faccio con l'amico Amedeo Costantino. Buonasera Amedeo.
Buonasera.
Residente al porto di Cagliari. E con Monica Malzani.
Buonasera.
Buonasera Monica, che fornisce un servizio di ospitalità che si chiama Boat and Breakfast, e possiamo immaginare di che cosa poi si tratta. Però prima mi rivolgo ad Amedeo, che so che vive in barca stanzialmente per 365 giorni all'anno. Amedeo, come mai? Hai sempre vissuto in barca?
No, è 6 anni che vivo in barca, è successo un po' per caso, non l'avevo neanche preventivato. È successo che per varie vicissitudini ho avuto necessità di un alloggio economico e mi è venuta questa idea, avendo degli amici che già vivevano in barca, e ho acquistato una barca.
Ma eri velista prima?
La passione per le barche certo è di vecchia data, però proprio l'idea di andare a vivere in barca, io avevo una casa con giardino, ampi spazi, comodità, insomma non è stata una cosa automatica. È successo come un progetto a breve scadenza, e invece questa cosa sia a me che alla mia compagna ci è piaciuta, ed è 6 anni che abitiamo in barca.
Com'è stata la transizione da casa con giardino a vivere in una barca? Quanto è grande la barca? In che spazi vivete?
La barca è un piccolo catamarano di 11 metri. Gli spazi sono notevolmente inferiori, e il passaggio sembrava traumatico all'inizio, dover fare la scelta delle cose che non avremmo potuto portare in barca era drammatica. Poi abbiamo iniziato a scremare tutti gli oggetti di cui potevamo fare a meno, tutte le cose che pensavamo indispensabili, e pian piano che ci liberavamo degli oggetti abbiamo sentito sempre un peso minore sulle spalle, abbiamo sentito questa liberazione dagli oggetti, e alla fine è diventata una cosa catartica, è stata una cosa che ci ha molto coinvolto, che abbiamo provato piacere a liberarci di tante cose che non erano realmente necessarie, fino a ridurre all'inizio le proprietà materiali al minimo indispensabile. Poi pian piano, vivendo in barca, ti si attaccano altre cose, ti si attaccano gli oggetti, questa è una cosa su cui continuiamo a combattere. Sarebbe il caso di fermarsi molto spesso a guardarci intorno e guardare le cose che ci circondano, così come le persone, e fare delle scelte più attente.
Ma in quanti metri quadri vivete?
Abbiamo i metri quadri, è difficile dirli, perché la barca si compone di spazi interni e spazi esterni, e sono ugualmente vissuti.
Ma d'inverno in quanto spazio vi trovate? Ecco la domanda allora.
42 metri quadrati.
Però comunque
un mini appartamento
con tutti gli spazi ottimizzati, come...
Però, tu da architetto sei abituata a calcolare gli spazi come calpestabili. In barca non è proprio così.
Sono altri criteri.
Sì, ci sono delle zone di servizio, ci sono i motori, le attrezzature di bordo, ci sono degli spazi che non sono, anche se come metratura sono e rientrano in questi 42 metri quadri che ti ho calcolato velocemente perché volevi una risposta in metri quadri.
Io ragiono in quei termini, però.
Abbiamo due piccole cucette doppie, una dinette in cui riusciamo a organizzare cene per 6-8 persone intime, e un bagno, una doccia separata e la cucina è una zona, un ripostiglio, insomma una zona di sgombero.
Ma parlando degli oggetti di cui vi siete insomma liberati, non avete mantenuto neanche un piccolo spazio magazzino da qualche parte dove avete tenuto, oppure vi siete proprio liberati?
No, abbiamo tenuto uno spazio in un magazzino che è 6 anni che non vado a vedere.
Ah, quindi vi siete liberati in ogni caso.
E lì so che ci sono delle cose che sono i ricordi d'infanzia, quelle cose che fai fatica a liberartene, però è 6 anni che non ne sento la necessità di andare a vederle. La cosa più grave, la cosa più dolorosa era la separazione dei libri. Io avevo molti libri e quello non riuscivo proprio a liberarmene.
Invece adesso ci sono i tablet e quindi facilita la vita, anche se è bello avere i libri intorno.
In barca un e-reader è essenziale, però il libro ha il suo fascino. E poi ci sono anche lì dei libri che ti porti dietro da una vita e che non lasceresti mai andare. E allora ho risolto portandomi tutti i libri in ufficio.
Ecco, quindi, bene, e te li puoi consultare lì ogni giorno?
Anzi, li vedo più spesso di quanto li vedevo a casa, visto che ormai viviamo più in ufficio che a casa.
Dove hai la barca? Prima della pausa musicale, quanti siete che vivete stanzialmente in barca? Siete una piccola comunità?
Siamo una piccola comunità, sì, siamo 14 barche abitate, sì.
E dove siete?
A Susicu.
Ah, a Susicu, quindi vi riunite, vi aiutate a vicenda.
Una cosa simpatica che succede tra quelli che vivono in barca in modo molto differente da quelli che vivono nelle case è che la vita in barca avvicina le persone. Abbiamo fatto una scelta che ci accomuna, abbiamo degli spazi che ci accomunano, abbiamo uno stile di vita che ci accomuna, quindi forse tutti questi fattori e il fatto che le barche hanno meno pareti delle case fa sì che noi ci si veda molto più spesso di quello che ci si vede tra vicini di appartamento.
Bene, allora facciamo una pausa musicale e poi parliamo con chi fa ospitalità in barca. Thank you. Allora, la vita al porto. Monica Malzani, non sei sarda?
No.
Da dove vieni?
Dalla provincia di Brescia.
E come mai ti sei trasferita a Cagliari?
Per amore.
Per amore, quindi tuo marito
è di Cagliari.
Di Cagliari. E voi avete vissuto però fuori sino a poco tempo fa, no?
Sì, fino al 2008.
Tu hai un boat and breakfast, hai una barca su cui fai ospitalità.
Sì, una barca a vela di 10 metri.
Ok, quindi quante persone ci dormono?
Ci sono due cabine e quattro posti letto.
Ho capito. E voi siete trasferiti da Milano con questa idea in mente oppure come si è sviluppata?
No, devo dire è nata qua, dopo un anno di pausa. Ho pensato alle nostre passioni, a cosa ci sarebbe piaciuto fare. Ho partecipato a un bando di concorso della Comunità Europea con la Regione Sardegna nel 2010.
Okay.
con questo progetto ed è iniziato tre anni di incubazione.
Ho capito.
Ed è iniziato.
Incubazione o incubo? Com'era?
Tutte e due. L'attesa è stata dura.
Ho capito.
E nel 2013 abbiamo iniziato con Boat and Breakfast Cagliari.
E come sta andando? Avete clienti?
Bene, piace. Clienti stranieri e italiani.
E come vi trovano?
E su internet, c'è la pagina Facebook, c'è il sito internet boatandbreakfastcagliari.it e niente.
Da dove provengono gli ospiti sostanzialmente?
Guarda, abbiamo avuto ospiti australiani, da tutta Europa, italiani, proprio vari.
E come mai scelgono questa tipologia di ospitalità?
Prevalentemente sono persone che o non sono mai state in barca, quindi è una sorta di avvicinamento alla vita a bordo.
Ok.
Perché magari hanno avuto questo sogno e non ci sono mai riusciti e prendono l'occasione.
Ma li portate anche a fare dei giri? Come funziona? Io vengo e decido di dormire in barca. Che servizi offrite?
Sì, noi abbiamo separato le due cose, cioè notte a bordo e colazione, come fosse un B&B normale, e le escursioni, che possono essere brevi, di 3 ore, oppure una giornaliera di 6.
Okay.
E le abbiamo separate perché non tutti vogliono unire le cose.
Ho capito.
A volte facciamo solo l'escursione, a volte tutte e due, a volte solo la notte a bordo o la cena romantica, insomma.
Ho capito. E questa è una tua attività perché tuo marito fa tutt'altro, ma siete velisti comunque, siete appassionati di barca.
Sì, abbiamo questa passione, in realtà è arrivata tardiva, per cui abbiamo amici appunto che vivono in barca come Amedeo. Uh-huh. E altri amici che hanno barca a vela e con cui abbiamo condiviso appunto momenti e uscite in barca, però non c'era possibile coltivare questa passione a Milano, insomma.
Certo.
Era difficile.
E che arco di tempo durante l'anno riuscite più o meno a riempire le cabine?
Tutto l'anno.
Tutto l'anno, sì. Indipendentemente, d'inverno?
Sì, anche d'inverno, perché comunque Cagliari si presta climaticamente.
Sempre.
Sì.
Sempre.
Sì.
E avete queste due cabine e sono famiglie oppure amici oppure anche due coppie che non si conoscono? Che...
No, diamo la barca in esclusiva,
okay.
Quindi generalmente una coppia oppure una famigliola, quindi papà, mamma e uno o due figli.
Ho capito.
Ma oppure due coppie di amici, ma si devono già conoscere...
A priori, perché la vita comunque in barca...
No, è troppo promiscua, c'è solo un bagno e non diamo il posto cabina.
Ho capito. E questa barca dove ce l'ha il boat and breakfast?
Alla Darsena, al Marina di Portus Caralis.
Ho capito. E ci sono persone che vengono curiosi per sapere che cosa fate, come...
Sì, beh, mi chiamano, mi contattano, insomma, siamo inseriti nei vari portali e nei social, quindi vengo contattata, sì, ci sono diversi curiosi che vogliono sapere com'è e l'idea piace.
Bene, allora quali sono alcune delle problematiche? Adesso apro anche, adesso abbiamo sentito due bellissime storie, adesso torniamo alla vita vera di tutti i giorni. Quali sono le problematiche di vivere nel porto Amedeo o comunque di gestire un'attività economica all'interno del porto? Amedeo?
Le problematiche me le chiedono tutti. I dubbi che vengono più spesso alla gente che non ha avuto l'esperienza di stare in una barca, di abitare in una barca anche per brevi periodi, la principale è quella: ma come fai con l'umido nella barca? Allora, lo dico qui alla radio per tranquillizzare anche la mamma e i parenti: in barca non c'è umidità, non ci deve essere, non ci può essere, la barca non è sana se c'è l'umidità. C'è molta meno umidità in barca che non in molte case di muratura fatte da architetti.
Vabbè, non facciamo nulla.
E gli spazi ristretti, quello è una cosa che ti deve piacere. La barca non è, non ci sono sale biliardo, non ci sono campi da ping pong, da tennis, ci sono spazi contenuti e quindi devi essere portato per questa vita a bordo. Ma a parte quello non mi viene veramente in mente una controindicazione a vivere in barca.
Dove lavate i vestiti, per esempio?
Io che ho un'attività qui a Cagliari ho la lavatrice in ufficio, in attività, e quindi uso quella, però in porto è un servizio offerto dal Marina, c'è una lavatrice a disposizione dei diportisti.
Ah, bene. E come è la gestione del porto, dove tu hai la barca con questi altri 14 persone? Suppongo che ce ne sono anche altre persone, magari a Marina Piccola o forse anche a Porto Calleris. Che servizi vi forniscono e quali sono quelli che mancano?
Allora, i servizi che offre il Marina dove sto io sono abbastanza completi. Ci sono delle auto a noleggio per chi avesse bisogno, soprattutto per le persone che arrivano in barca e passano un periodo a Cagliari. C'è la lavatrice, ci sono i bagni, le docce, c'è un locale di ritrovo con un piccolo bar, c'è la possibilità di utilizzare i frigo e i freezer del Marina. Ci sono degli spazi comuni con un arrostitore dove si possono organizzare delle cene all'aperto. Altri servizi non mi vengono in mente, ma probabilmente ce ne sono altri.
Invece per te, Monica, Boat and Breakfast, com'è la gestione del porto? Cosa manca? Quali sono le potenzialità per far sì che il porto di Cagliari diventa veramente, che lavora la sua potenzialità?
Purtroppo noi stiamo soffrendo un po' della mancanza di servizi, perché ci sono un po' di questioni burocratiche tra autorità portuale e gestione del porto che non so. Ma non abbiamo le docce, non abbiamo i bagni, anche se sono, insomma, sembra che tra poco ci saranno, speriamo bene.
Allora, forse non è tanto una polemica, ma quanto una lentezza burocratica, sì, dell'ente pubblico.
Sì, potrebbe essere veramente meraviglioso, potrebbe essere sfruttato molto molto meglio e purtroppo non è così.
E ci sono altre persone che hanno attività economica come le vostre?
Sì.
E chi sono? Cosa fanno?
Sì, sì, ce ne sono diverse che fanno sempre attività di boat and breakfast o di escursioni, anche con barche più grandi della mia, okay. Anche barche a motore, barche a vela molto grandi.
E cosa può fare? Adesso abbiamo una nuova, e apro ancora le domande, abbiamo una nuova stagione politica, altri 5 anni. anni di un'amministrazione che mi sembra che non ha dato moltissima importanza a questo aspetto, che invece è molto importante per la città. Cosa gli volete dire? Cosa potete dire? Cosa potrebbero fare per diciamo ottimizzare, implementare, potenziare il porto?
Una cosa che mi ha sempre colpito è come Cagliari è come se non si fosse accorta di essere sul mare. Ha questa vocazione di pescatori, marinaresca, però non vive il mare. Ci sono a Cagliari pochissimi locali che si affacciano direttamente sul mare, poche strutture ricettive. Io non so se è un...
Vabbè, abbiamo una struttura ricettiva che è stata trasformata in un ospedale, forse è l'unico caso in Italia.
Sì, ma tu stai parlando del Poetto. Chiaro. Proprio la città, è una città che si affaccia sul mare, e se tu vai in Italia, in qualsiasi altra città o nel mondo, a visitare delle città che si affacciano direttamente sul mare, vedi migliaia di attività che sfruttano questa... possibilità, questa bellezza, no? Di far vivere le persone il mare direttamente. Cagliari no, c'è questo porto che è stato asservito a organizzazioni commerciali, di trasporto, e trascurato la parte diportistica, e nel contempo la zona militare che ne occupa una parte e altre strutture che non vengono più utilizzate ma che rimangono lì e non vengono trasformate, non vengono riqualificate, mentre potrebbero essere veramente un volano per l'economia, per la vita delle persone. Basta vedere quello che succede le notti d'estate al Poetto, no? Che tutta la città si riversa al Poetto. E se Cagliari avesse delle strutture in città, ma quante persone in più? Mentre il Poetto è prerogativa di giovani che vanno lì, si divertono, ballano, fanno tardi. Io penso alle famiglie con bambini, che avendo una possibilità, una gelateria, dei tavolini dove sedersi a prendere il fresco, affacciati direttamente sul nostro golfo, sarebbe una città molto più bella. E non ci vorrebbe neanche tanto, perché il mare ce l'abbiamo, non dobbiamo portarlo.
Cosa è semplice. Facciamo un'altra pausa musicale e poi sentiamo anche qualcun altro.
The day I left you, you were full of tears. You said you'd wait for me until I returned. But now I'm back and find you still in tears. You say the time has let another slip in. So I'm sorry. Time. But when it comes to you, I'll put up quite a fight. I thought your love would leave me after the sound of another's voice. But when you tell me that you love me too, sugar, you have to make a choice. So I'm sorry, girl.
One can win, only one can win your love.
altre persone che hanno altre attività in, al porto di Cagliari o al telefono, perché Luca Pedis era molto impegnato con consegne, con clienti lontano dalla radio, e quindi ci sei Luca?
Sì, ci sono, buonasera.
Buonasera, grazie di prendere il tempo. Luca ha un'attività al porto di Cagliari, si chiama Rent for Cagliari. Racconta che cosa è questa attività e da quanto tempo esiste, e la tua storia, come mai hai fondato un'attività di questo tipo.
Allora, la mia attività è una piccola società di noleggio scooter. Nasce nel 2012 con l'idea di questo cambiamento della città, del turismo. Volevamo proprio un'attività prestata al servizio dove noi credevamo fortemente. E guardando su internet avevo visto che c'erano le concessioni nel porto e pensavamo che fosse la location giusta dove iniziare un'attività. Niente, ci siamo buttati con mia moglie ed è partita.
Voi noleggiate gli scooter a chi? A chiunque? O chi allora, sono i vostri clienti?
I turisti, fondamentalmente 99% turisti, e di cui in questo 99% il 20% sono croceristi. Quasi tutti stranieri, tranne nel mese di agosto, che il 90% dei nostri ospiti sono tutti italiani.
Italiani, ma non, chiaramente non sardi, cagliaritani.
Non sardi, no, che noi con cagliaritani non lavoriamo praticamente niente.
Ho capito, vabbè, normale, perché cagliaritano c'ha il proprio scooter.
Esatto.
E quindi, ma quando arriva questa cosa dei croceristi che affittano gli scooter, è curioso, interessante, quando arriva una nave, ci dicono ci sono 3.000-2.500 persone, quanti di questi riuscite a beccare?
Allora, noi ne becchiamo pochissimi, in quanto la nostra concessione in realtà è stata posizionata, nasce per servizio ai croceristi, però sicuramente con un errore di valutazione da parte delle autorità, delle portuali, ci hanno messo in un angolo dietro praticamente invisibile.
Bene.
Quindi noi non riusciamo a beccare realmente i croceristi dalla nostra postazione, quindi facciamo una piccola passeggiata, ci mettiamo in una zona dove c'è il centro di raccolta degli ospiti, delle navi da crociera, e lì facciamo la tentata vendita, che è un po' più complessa. Quindi noi riusciamo a prendere normalmente 4-5 clienti a nave, okay. Quindi pochissimi.
Allora, oltre a spostare la vostra location per migliorare, diciamo, la vostra visibilità, cos'altro si potrebbe fare per migliorare i servizi al porto, e quali sono le problematiche della vostra vita lavorativa quotidiana all'interno di questa piccola città nella città?
Esatto, è veramente una piccola città nella città, fermo restando che noi crediamo che il porto abbia delle potenzialità mostruose, sono inespresse a causa forse di soli cavilli burocratici, ma fondamentalmente adesso parliamo di cose belle, cioè il porto ci può dare tanto facendo solo dei piccoli investimenti.
Fai qualche esempio. Perché prima stavamo parlando di cose semplici.
C'è tutta la zona della biglietteria che è completamente abbandonata a se stessa, dove potrebbero fare piccoli negozietti con souvenir, fare all'interno di quella marittima il centro di raccolta degli ospiti delle navi da crociera, che è anche un pochettino più bello da vedere, fondamentalmente. Avere i bagni che siano utilizzabili anche dai croceristi. E piccole attività, piccoli segnali di crescita, cioè il porto può diventare, come in tutto il mondo i porti turistici, può diventare la vetrina della città.
Invece non lo è sempre così. Una curiosità, ma di queste poche persone, 5 alla volta, pochi alla volta, quali sono le loro impressioni di Cagliari? Quando torno a restituire lo scooter, cosa vi dicono?
La città piace tanti. Allora, la cosa più bella è che ci dicono che i cagliaritani sono veramente caldi e gentili, quindi trovano una città proattiva, che li fa sentire molto importanti. Quindi diciamo che la nostra città è molto calda per i croceristi. E si lamentano a volte soltanto sui negozi chiusi all'ora di pranzo.
Vabbè.
gli esercizi che chiudono l'ora di pranzo un po', diciamo, che creano qualche problema. Si devono rifugiare nei centri commerciali.
E questo non è una bella esperienza turistica, perché centri commerciali ce l'hanno anche loro a casa.
Esatto. L'unica cosa che un po' è vorrebbero un po' più di souvenir.
Addirittura, questo, sì. Questo è interessante. Chi ci sta ascoltando, oppure chi opera all'interno del porto, è già un'altra idea imprenditoriale interessante, soprattutto se fossero dei souvenir, chiamiamolo, di qualità. Che si differenziano di quello che viene offerto normalmente.
Ma anche la possibilità di comprare e ricevere direttamente a casa, quindi non doversi caricare una vendita anche assistita a 360 gradi. Io compro nel negozio, facciamo il tappeto sardo, ma lo voglio trovare a casa mia quando rientro. Piccole cose che...
Questa è una piccola grande cosa invece.
Perché loro hanno un all inclusive, quindi non è che sono molto interessati solo al cibo, che noi tutti palesiamo che il cibo è l'unica nostra identità, ma in realtà loro sono interessati alle piccole realtà artigianali, che qualcosa che non trovano a casa loro, qualcosa che non trovano da nessuna parte, che non trovano neanche dentro la nave.
Certo. Quanti mesi all'anno lavorate?
Noi lavoriamo 5 mesi all'anno pieni . E un mese un po' a singhiozzo. Con la stagionalità nostra è molto breve, perché diciamo che nei 5 mesi pieni per 3 mesi ci copriamo solo le spese. Gli ultimi 2 mesi facciamo, diciamo, il guadagno che ci serve per sopravvivere, per far sopravvivere la società. Ma questo perché abbiamo un turismo troppo ristretto in questo momento. E ripeto, noi che viviamo dentro il porto, se non abbiamo le navi da crociera con i servizi all'interno del porto, soffriamo ancora di più.
Ho capito. E c'è un'associazione di voi operatori all'interno del porto? Chiedo anche a Monica Malzani, che è qui con noi, che opera un boat and breakfast al porto Caralis. Vi unite? Siete uniti? Cosa fate? Avete un...
Beh, ci siamo uniti con altri B&B e con altre attività, tra cui anche Luca con il noleggio scooter. L'associazione si chiama Cagliari Charming Accommodation, proprio per cercare di far fronte, di fare squadra. Abbiamo creato una mappa che usiamo per fare il check-in, e dove spieghiamo ai nostri ospiti appunto cosa possono trovare, cosa gli può servire, e questo è buono, perché non è sempre facile riuscire a collaborare con altre persone, però funziona.
E l'autorità portuale vi ascolta?
Questa è una parola grossa.
Sì, è vero. Purtroppo al porto ci sono molti spazi vuoti e abbandonati, che potrebbero veramente essere... Prendi il molo Icnusa,
certo,
la vecchia stazione marittima, e anche la viabilità all'interno del porto non è semplice, perché quando io devo spiegare ai nostri ospiti come entrare con l'auto, perché magari noleggiano l'auto e arrivano direttamente, è complicato, veramente complicato.
Deve essere altrettanto così per chi prende uno scooter.
Certo, ma anche una piccola guardiania per rispettare anche le persone che sono gli ospiti dei vari B&B dentro il porto, che devono essere anche sicuri la notte, perché devo dire che nella zona mia, dietro la vecchia marittima, a volte c'è veramente da preoccuparsi. Io, mia moglie, tante volte va via alle 7 e mi chiama un po' prima e mi dice: io devo andare via perché qui non si può più stare.
Addirittura.
Quindi sì, ci hanno tagliato qualche volta il gazebo, ci sono entrati dentro, ci hanno fatti i bisogni dentro. E quando tu c'è 5 navi da crociera intorno, gli yacht ormeggiati con la gente che fa quello che vuole, come se fosse... anzi, il peggio del peggio, a volte lì io qualche dubbio nell'autorità me lo farei, cioè loro dovrebbero garantirci anche una sorveglianza. Tanto noi paghiamo un canone, se ce lo aumentano del 10% questo canone e diamo un po' di servizi in più, credo che tutti sarebbero ben felici. Ben felici.
Bene, io Luca non ti voglio rubare più tempo, sei stato grazie. Generosissimo, e noi adesso facciamo un'altra pausa musicale e torniamo gli ospiti in studio.
In the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah. Sitting on the dock of the bay, watching the tide. My home in Georgia, headed for the Frisco Bay. I've had nothing to live for, look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide.
Grazie Antonio Benoni per questa pausa musicale che non ci poteva non esserci in questa puntata. Stavamo parlando delle condizioni di sicurezza per chi passa la giornata o vivendo e lavorando all'interno del porto. Amedeo Costantino, a Susico come siete messi anche là?
A Susico non ci sono grandi problemi di sicurezza né di pericolosità, è molto più tranquillo che non in Darsena, è più isolato, quindi una persona che non è della Marina si nota di più. È chiaro che in Darsena, Cagliari, insomma, ci sono più persone che passano, è più difficile. Ma io non sento molto il problema della pericolosità del vivere o lavorare in barca. Io sento la pericolosità di abbandonare il porto, che tutte le cose abbandonate creano dei problemi. È la teoria dei vetri rotti, delle finestre rotte, no? Quando c'è una palazzina con un vetro rotto è più facile che qualche ragazzo problematico, diciamo, si senta autorizzato a romperne un altro. Se invece uno mantiene la propria casa in ordine, è più difficile per chiunque arrecare dei danni. Bisogna mantenere il decoro della città, non bisogna abbandonare dei pezzi. È quello che ha fatto Giuliani a New York. Insomma.
Vabbè, con modi molto discutibibili, ma comunque. Vabbè.
Tutto è discutibile, solo che non fa niente, non sbaglia mai. Però è importante fare, perché abbiamo visto che dal fare, dal mettere in ordine, tenere un decoro maggiore nelle città, si ottiene meno vandalismo, meno problemi di ordine pubblico spicciolo, di piccola criminalità. Insomma, l'ordine e il fatto di non abbandonare pezzi della città rende le città più sicure.
Ma questa casa che è la vostra casa, che è il porto, è una grande casa con, come si diceva, un po' tutti voi, con molti spazi abbandonati, quindi come fare per far rivivere questi spazi, Monica?
Beh, sarebbe bello se ci fossero altre attività tipo il Moliknusa, che è un luogo veramente splendido, oppure la vecchia stazione marittima. Bisognerebbe farli rivivere, anche solo, non lo so, una lavanderia, un piccolo supermarket, ci possono essere diverse cose che possono, una gelateria, insomma tutto quello che può essere utile a far vivere il porto.
Vorrei chiedervi, voi, soprattutto te Amedeo, torni a casa dopo una giornata di lavoro, uscite in mare, quanto spese? Togliete le cime, diciamo, facciamo una passeggiata, come fate?
Noi personalmente con la nostra barca no, usciamo spesso in mare perché abbiamo molti amici che hanno la barca che viene usata come barca. La nostra che viene usata come casa è più difficoltosa.
È una houseboat, vero e proprio?
No, in realtà è una barca, però vivendoci anche poco tempo, nel senso che noi usciamo la mattina, andiamo a lavorare e rientriamo la sera, è più complicato rimettere a posto tutte le cose per uscire a fare un giro di un paio d'ore, mentre abbiamo un sacco di amici che hanno delle barche e che hanno piacere della nostra compagnia e quindi usciamo spesso con loro.
E quindi è più facile in quel modo.
Loro vengono a cena da noi e noi usciamo con la loro barca.
Bene. E tu, Monica, tu porti la barca?
Sì. Noi usciamo, mio marito ha la patente, usciamo, dipende poi da com'è il tempo. Quindi dal vento e dal mare.
Chi porta in giro gli ospiti?
Io e mio marito.
Ah, entrambi.
Sì, nel senso che io sono il mezzo marinaio e lui lo skipper.
E adesso le prenotazioni come sono? Qualcuno che vuole prenotare Boat and Breakfast?
Sì, ci sono ancora giorni liberi perché a differenza dell'anno scorso l'andata di Ryanair... Si sente.
Addirittura?
Sì, devo dire sì. Però va bene, adesso il tempo è buono e stiamo lavorando bene.
Bene. Amedeo, questa è una domanda che potresti non voler rispondere perché riguarda la privacy, ma hai un indirizzo? Cioè, dove arriva la posta?
Io ho un indirizzo.
A parte il lavoro, l'ufficio.
Che è il mio principale indirizzo, quindi tutti quanti sanno che mi trovano lì dalla mattina alla sera. E anche gli enti, le comunicazioni ufficiali mi arrivano lì. Però è possibile trasferire la residenza in barca. Le marina hanno un indirizzo, hanno la possibilità di ricevere la posta, le comunicazioni e tu hai la possibilità di chiedere di stabilire la tua residenza in barca. Degli amici che abitano in barca a Cagliari l'hanno fatto. Fino a poco tempo fa non era possibile, era possibile in tanti porti d'Italia, ma non a Cagliari. Adesso finalmente anche a Cagliari possiamo avere la residenza in barca.
Ci sono persone che ci abitano con i figli, con figli piccoli? Come la demografia degli abitanti delle barche, com'è?
Nel marina dove sono io abbiamo una coppia con un bambino. Anche in un'altra marina conosco una coppia con un bambino e un cane, e un paio di coppie come la mia, ma senza altri bambini, diverse persone con animali, con gatti, con cani.
Bene, quindi ci si può fare.
Niente famiglie numerose.
È difficile, ci vuole una barca molto grande, vero?
Esatto. Bene. Per quanto arrivano in transito spesso delle famiglie numerose con delle belle barche, sono belli da vedere, tutta una famiglia unita nella conduzione di una barca e nell'abitare una barca, anche se solo per il periodo delle vacanze, è una cosa bella da vedere.
Bene. Monica, quanti Boat and Breakfast ci sono a Cagliari?
Adesso diversi.
Sì?
Sì, noi abbiamo...
Si conta su una mano,
lanciato.
Due mani o su più mani? Mani e piedi?
No, su una mano. Però ce ne sono diversi adesso con barche grandi anche.
Ma dove stanno? Marina piccola oppure dove sono ormeggiati?
No, sempre al porto di Cal. No, sia a Marina Piccola che a Susiku, che dove siamo noi, no. E anche nell'altro molo, Calata Roma si chiama, e c'è Italo, Compagnia delle Onde, Boat Sail, ce ne sono diversi oltre a noi.
Bene, bene. Facciamo ultima pausa musicale, breve, Antonio, e poi chiudiamo questa puntata che mi sta facendo sognare. In chiusura, prima di salutare i nostri simpaticissimi ospiti, io ho detto questa puntata mi sta facendo un po' sognare, però voglio chiedere a loro i loro sogni per la loro vita e per il porto di Cagliari, per la vita dentro il porto. Monica.
Beh, io vorrei vivere in un catamarano più grande della nostra barca di 10 metri, dove non viviamo ma la usiamo solo per l'attività. Per il porto, come ho detto prima, sarebbe bello poter vedere tutte le varie attività, insomma, movimento. Adesso che hanno fatto la passeggiata così bella, perché io conosco il porto da prima che facessero tutti questi lavori, per cui adesso è veramente bello come hanno sistemato.
Sì.
E manca solo
allora l'infrastruttura e la struttura c'è. Cosa manca?
I servizi.
Mancano i servizi.
Sì.
Amedeo, sogno per il porto.
Ma io sogno che il porto si apra alla città e che la città si possa vivere e riprendere il porto. Un porto che mi sembra un po' troppo chiuso, un po' troppo lontano da quella che è la vita delle persone di Cagliari. Io sogno più gente al porto, soprattutto nei mesi estivi, nella primavera, nelle mezze stagioni. È un posto dove la gente potrebbe riacquistare una passeggiata che una volta magari avevamo con le strade commerciali, con Via Roma. E questo fatto di lasciare una parte della città fuori, la parte più significativa, quella delle cartoline viste dal mare, la parte che ci dà il benvenuto a Cagliari, lasciarla così chiusa, certo è triste. Io sogno un porto più vivo.
Bene, allora chiudiamo questo 4 luglio, ci risentiamo domani mattina e sempre sul podcast, sul sito di Radio X. Ringrazio Monica Malzani di Boat & Breakfast, ringrazio il residente al porto, Amedeo Costantino, e Luca Pedis di Rent for Cagliari che abbiamo sentito prima. Alla prossima!
Ciao. Extra. Ah. Ah!